un saluto a chi mi sta ascoltando da parte di Piero Ottaviano. Nella precedente conversazione abbiamo affrontato il problema se la risurrezione è veramente capitata e abbiamo analizzato un documento di un testimone oculare, Giovanni, il quale, da come sono piazzati i lini, ha dedotto che Gesù era risorto. Questa è stata la sua deduzione, contraria a quella di Maria Maddalena, che aveva detto l'hanno portato via. Ora vorremmo analizzare un altro documento, il Vangelo secondo Matteo, i capitoli 27 e 28, per ciò che riguarda le guardie al sepolcro. È un altro discorso complementare a quello che abbiamo fatto nella precedente conversazione. Prima però vorrei dire due parole di informazione su questo Vangelo secondo Matteo. Un certo Papia, vescovo di Hierapolis di Frigia, oggi si chiama Pamukkale, si trova in Turchia, ha composto verso gli anni 120 o prima, perché è morto in quell'anno, un libro intitolato Spiegazione dei detti del Signore, e in questo libro riferisce che Matteo scrisse in dialetto ebraico i detti di Gesù. Ciascuno li tradusse o interpretò come poté. Ora, il Vangelo che possediamo noi e che si chiama Vangelo secondo Matteo, primo, non è in lingua ebraica o aramaica, ma è in greco. Secondo, non contiene solo detti, ma anche fatti. Dunque, non è quello di cui parlava Papia. D'altra parte, non c'è ragione di pensare che Papia si sia inventata una simile informazione. Ed allora, oggi, gli studiosi sono d'accordo nel dire che c'era un Vangelo originario di Matteo, scritto dall'Apostolo Matteo e dal testimone oculare Matteo, in una lingua semita, e scritto verso gli anni 45-50 d.C. E poi qualcuno, quando ormai dopo il 70 l'ebraico o l'aramaico non erano più comprensibili, non erano più compresi, ha pensato di tradurlo in greco, facendolo diventare più ricco, aggiungendo particolari, soprattutto aggiungendo fatti presi in gran parte dal Vangelo secondo Marco. Per conseguenza, il documento che leggiamo adesso è stato scritto nella sua stesura finale dopo il 70, poniamo attorno agli anni 80, però su un originale testimone oculare. Quanto riviva oggi nell'attuale Vangelo dell'originario testo di Matteo non è dato di sapere, tuttavia si presume che buona parte sopravviva. Detto questo, vediamo di leggere i capitoli 27 e 28 dal versetto 57 per ciò che riguarda le guardie al sepolcro. Dice Matteo: sera avvenendo, siamo il venerdì sera, venne un uomo ricco da Arimatea di nome Giuseppe, che anch'egli si era fatto discepolo di Gesù. E questo signore era un ricco, sappiamo che era un membro del Sinedrio. Questi, andato da Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che fosse dato. Dunque siamo il venerdì della crocifissione di Gesù. Stando alla legge romana, il cadavere di un giustiziato era proprietà dell'impero e quindi doveva essere messo nella fossa comune, ma trattandosi di un pezzo grosso, Giuseppe d'Arimatea, che chiede a Pilato il cadavere, l'autorità romana aveva il potere di concedere e di fatto gliel'ha concesso. E così Matteo risponde ad un'obiezione fatta tra le righe: com'è che Gesù ha avuto un sepolcro tutto per sé? E risponde i soliti raccomandati: Gesù non raccomandato in vita è raccomandato dopo morte. E preso il corpo, Giuseppe lo inarrotolò in sindone pulita, oppure nuova, oppure bianca. Dunque, questa sindone è un tessuto lungo, un tessuto grande, vuol dire tessuto di Sidone. Sidone è una città del Libano, e dunque questa sindone c'era, anche perché di questa sindone parlano anche Marco e Luca. Non è detto che questa sindone sia quella di Torino, tuttavia questa sindone c'era. E poi le probabilità che la sindone portata da Giuseppe d'Arimatea sia quella di Torino sono buone. Ad ogni modo non si può portare una prova scientifica. E pose esso, cadavere, nel nuovo suo sepolcro che aveva scavato, ma evidentemente trattandosi di un ricco l'ha fatto scavare, nella roccia, e rotolata davanti una pietra grande alla porta del sepolcro andò via. Abbiamo già spiegato nella precedente conversazione com'erano i sepolcri: erano delle grotte con davanti un pietrone che serviva per chiudere perfettamente il sepolcro in modo che non ne potessero entrare animali a mangiare il cadavere, perché il cadavere veniva seppellito senza cassa, posto su un piano, posto su un piccolo ripiano scavato sempre nella roccia, e dunque era importante che gli animali non potessero entrare. Era però là Maria la Maddalena e l'altra Maria sedute davanti al sepolcro. Maria Maddalena la conosciamo già dalla precedente lettura di Giovanni. L'altra Maria deve essere una persona ben conosciuta nella comunità cristiana di allora, ma noi non sappiamo esattamente chi fosse. Che ci stiano a fare queste due donne lì sedute davanti al sepolcro non è precisato. Vedrete che ci servirà per più avanti, quando riparleremo di queste due donne. Il versetto 62 comincia con l'episodio delle guardie, e qui cominciano le stranezze. Spero che nessuno si scandalizzi. Io sto leggendo un documento antico, lo leggo con lo spirito di con cui si legge un documento antico, cioè cercando di analizzarlo criticamente. Per adesso giova ricordare sempre: questi testi non li prendiamo come parola di Dio e neanche come storici, perché vogliamo esattamente verificarne la storicità, e li prendiamo dunque solo come documenti antichi. Dunque dice: il giorno dopo, era venerdì, il giorno dopo è sabato, e se ne aveste dei dubbi ve lo precisa ancora Matteo, che è dopo la parasceve. Parasceve vuol dire preparazione, una parola greca. Siccome di sabato gli ebrei non possono fare assolutamente nulla, neanche cucinare, ma possono solo scaldare le cose che hanno preparato per la cucina, e allora il sabato, il venerdì pomeriggio, lo usano per preparare tutto il necessario, per far tutta la cucina necessaria di tutta la roba da mangiare per il sabato. E ecco allora che si chiama parasceve, che vuol dire preparazione. Si riunirono i sommi sacerdoti e i farisei da Pilato. Ai ai, questo particolare già puzza un po', perché essendo il sabato di Pasqua, questi sommi sacerdoti e farisei vanno a casa del pagano Pilato e così si contaminano, diventano impuri proprio nel giorno della festa. E questo è molto strano già. Pilato aveva fatto il processo a Gesù all'aperto per non costringere i suoi accusatori ad entrare in casa sua e così contaminarsi, e adesso proprio il giorno di Pasqua questi vanno da Pilato per contaminarsi. Dicendo, ecco, vanno da Pilato e gli dicono: Signore, ci ricordammo che quell'impostore disse ancora vivente: dopo tre giorni mi desto. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, affinché, andati, i discepoli non rubino lui e dicano al popolo: fu destato dai morti, e sarà l'ultima impostura peggiore della prima. Beh, intanto su queste frasi c'è da chiedersi, primo, come fa Matteo a sapere che han detto queste frasi. Poi, secondo rilievo, ma se i cristiani avessero voluto rubare il cadavere, il momento più opportuno sarebbe stato proprio la notte fra il venerdì e il sabato, e questi sommi sacerdoti, molto astuti, si accorgono il sabato mattina che i cristiani avrebbero potuto rubare il cadavere e non potevano pensarci la sera del venerdì. E poi già fanno l'ipotesi del furto di cadavere. Vedremo che è poi l'ipotesi che gira nel mondo ebraico e gira ancora oggi. Versetto 65. Disse loro Pilato: avete, oppure si può tradurre, abbiate una custodia, un corpo di guardia. Andate e vigilate come sapete. E anche questo è un po' strano, perché intanto la traduzione è ambigua. Ho detto si può tradurre avete o abbiate un corpo di guardie, perché in greco qui c'è un ekete che può essere sia un indicativo e sia un imperativo presente. Se Pilato ha detto avete, intendeva dire avete voi le vostre guardie, andate, vigilate come sapete. Ma problema: gli ebrei avevano un corpo di guardie? I romani lasciavano ai popoli vinti un corpo di guardie per poter eventualmente avere dei nemici armati? Sembrerebbe illogico, ma per gli ebrei i romani avevano fatto una eccezione, dato che nella parte più interna del tempio era vietato ai pagani entrare, per tenere ordine nella zona del tempio e per non irritare continuamente questi turbolenti ebrei, i romani avevano permesso agli ebrei di avere un loro corpo di guardia, ma limitatamente al perimetro del tempio, che era abbastanza grande, ma era limitato. E allora il senso della domanda potrebbe essere: Pilato, permetti a noi, ebrei, di prendere le nostre guardie, che normalmente fanno servizio al tempio, e di dislocarle là, alla tomba di Gesù? E vi ricordo che la tomba di Gesù era fuori della città, ma non lontano dalla porta d'ingresso, da una delle porte. Se invece traduciamo abbiate, Pilato verrebbe a dire: mi avete chiesto un corpo di guardia? Abbiatele, cioè ve le do. In questo caso sarebbero guardie romane. Nel caso precedente sarebbero guardie ebree. Qui, da questo solo dato, non siamo in grado di risolvere il problema. Teniamolo lì e vediamo se poi, andando avanti, il testo ci permetterà di avere delle risposte più precise. Il versetto 66. Quelli, partitisene, vigilarono il sepolcro, avendo sigillata la pietra insieme alla custodia. Beh, non è che hanno sigillato la pietra insieme, hanno sigillato anche le guardie, è chiaro, ma quelli insieme al corpo di guardie hanno sigillato la pietra. Due reati. Primo, secondo la tradizione ebraica, di sabato è vietato uscire di città. E ve li vedete voi questi sommi sacerdoti che escono dalle porte, e lì davanti alle porte ci sono tutti quelli che hanno niente da fare, che sono lì che chiacchierano, e loro violano così spudoratamente il sabato. Secondo reato, sigillare la pietra. Questo vuol dire fare un lavoro, perché per sigillare la pietra bisogna portare fuori il pentolino con la cera lacca, il fuoco, un cucchiaio, un mestolino, qualcosa per prendere la cera lacca, e poi là fare tutto questo lavoro. Questo lavoro è scritto nel Talmud, cioè nelle tradizioni ebraiche, che è assolutamente vietato. Dunque è strano che questi di sabato davanti a tutti vadano e sigillino il sepolcro. E a questo punto finisce il capitolo 27 e inizia il capitolo 28. Il versetto 1. Dopo il sabato, al sorgere del primo della settimana, noi diciamo il giorno della domenica, andò Maria la Maddalena e l'altra Maria a vedere il sepolcro. Se voi notate, sono le medesime due donne che il venerdì sera erano là davanti al sepolcro. Sembrerebbe che Matteo, tra le righe, voglia rispondere ad una obiezione che è girata nelle comunità cristiane, soprattutto tra quelli che non accettavano facilmente la risurrezione. Qualcuno poteva dire: ma siete sicuri che le donne che la domenica mattina hanno trovato il sepolcro vuoto non abbiano sbagliato sepolcro? In quella zona, essendo una zona di tombe, ce ne sono parecchie tombe, hanno sì trovato una tomba vuota, ma non era quella di Gesù. E Matteo risponde: vabbè, quantunque le donne siano notoriamente distratte, dico io cattivamente, le medesime due donne che il venerdì sera erano lì davanti al sepolcro si sono poi trovate la domenica mattina, e quindi non è possibile che abbiano sbagliato sepolcro. Hanno visto benissimo qual era il sepolcro e la domenica mattina hanno trovato questo medesimo sepolcro vuoto. E se poi qualcuno volesse obiettare che la testimonianza delle donne non vale, Giovanni aggiunge un particolare, e cioè che al sepolcro ci sono andati anche due uomini, Pietro e Giovanni, e hanno trovato il sepolcro vuoto, ma con i lini messi in un certo modo. Matteo continua col versetto 2: ed ecco, avvenne un terremoto grande. Solo Matteo sa di questo terremoto. Un messaggero, infatti, del Signore, disceso dal cielo e avvicinatosi, rotolò via la pietra e si sedette sopra di essa. Intanto nessuno dei Vangeli canonici dice che la pietra ribalta. La pietra sa, può solo rotolare. E siccome dall'interno questa pietra non è apribile, non è rotolabile, l'ha rotolata qualcuno dall'esterno, e Matteo risponde: un angelo del Signore. E quando c'è qualche fenomeno divino, c'è sempre anche un terremoto nell'Antico Testamento. Dunque il sepolcro l'ha aperto quest'angelo. Era l'aspetto di lui come folgore e il vestito di lui bianco come neve. Non è detto che le donne l'abbiano visto, ma questo è il modo normale che ha l'Antico Testamento di descrivere il divino soprannaturale. E altro cliché normale: di fronte al soprannaturale la gente o sviene o muore. Per la paura di lui furono sconvolti i custodi, cioè le guardie, e divennero come morti. Ma rispondendo, evidentemente risponde ad una domanda sottintesa, il messaggero, l'angelo, disse alle donne: non temete voi, so infatti che Gesù il crocifisso cercate, non è qui. Fu destato infatti come disse: venite, vedete il luogo dove giaceva. E presto, essendo andate, dite ai discepoli di lui che fu destato dai morti. Ed ecco, preguida voi alla Galilea, là lo vedrete, ecco, disse a voi. Dunque questo angelo fa un discorso un po' lungo, c'è da chiedersi come fa Matteo a saperlo, e qui la risposta è facile: gliel'han detto le donne. Ma c'è un piccolo particolare che alla fin fine si rivela tutt'altro che piccolo, perché secondo questo versetto 7, dite ai discepoli di lui che fu destato dai morti, ed ecco preguida voi alla Galilea, là lo vedrete. Matteo viene a dire che le apparizioni di Gesù ai discepoli devono avvenire solo in Galilea, e la Galilea si trova al nord della Palestina, dista da Gerusalemme un minimo di 120 chilometri e un massimo di 160-170. Dunque, stando a questo testo di Matteo e al parallelo testo di Marco, le apparizioni di Gesù ai discepoli sono avvenute solo in Galilea, mentre nel Vangelo secondo Luca e nel Vangelo secondo Giovanni le apparizioni ai discepoli avvengono solo in Gerusalemme. Ed è qui la difficoltà o addirittura la contraddizione. Possibile che la prima comunità cristiana abbia dimenticato il luogo dove Gesù è apparso? È strano, vero? Fosse un villaggio qualsiasi si può anche dimenticare, ma Gerusalemme non è facilmente dimenticabile. E allora perché Marco e Matteo mettono apparizioni di Gesù solo in Galilea, in base a questo testo sembra chiaro, mentre Giovanni 20 e Luca 24 mettono apparizioni di Gesù solo a Gerusalemme, e in particolare se leggete Luca 24 vi accorgete che non vi lascia un momento, non vi lascia un respiro, non permette certo ai discepoli di andare in Galilea, tanto più che per andare in Galilea da Gerusalemme ci vogliono dai 2 ai 4 giorni di cammino. E poi, se, come dice Giovanni, Gesù è apparso il giorno di Pasqua a Gerusalemme e poi appare 8 giorni dopo, di nuovo la domenica, sempre a Gerusalemme, come hanno fatto gli apostoli ad andare e a tornare? Evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questi racconti. I vari studiosi nei secoli hanno cercato di comporre questa contraddizione, ma le risposte che hanno dato non sono così facili da accettare. Hanno detto: ma qui c'è una doppia tradizione, la tradizione gerosolimitana, cioè di Gerusalemme, e la tradizione galilaica. Sì, ma la stessa comunità manda in giro 2 tradizioni così diverse? Ecco la difficoltà. Sinceramente non ho una risposta convincente da dare a questa obiezione. Se questa è una ragione per non credere, va bene, non credete, ma ad ogni modo io non ho una risposta convincente. Prendo atto che esiste qui una contraddizione abbastanza chiara tra 2 Vangeli da una parte e 2 dall'altra. C'è poi da aggiungere che il capitolo 21 di Giovanni cerca di risolvere questa contraddizione mettendo un'apparizione sul lago di Tiberiade, ma il capitolo 21 di Giovanni l'ha scritto un discepolo e dunque non un testimone oculare. Continuando adesso a leggere Matteo, e allontanatesi presto dal sepolcro, con paura e con gioia grande corsero ad annunciare la notizia ai discepoli di lui. Beh, come vada d'accordo la paura e la gioia, non lo so, comunque così è scritto. Ma la cosa più interessante è che se voi leggete l'identico passo di Marco, capitolo 16, versetto 8, si dice esattamente il contrario. Si dice che le donne hanno taciuto perché temevano. A questo punto, secondo Matteo, le donne hanno annunciato ai discepoli. Secondo Marco, le donne hanno taciuto. Ma allora, hanno parlato o hanno taciuto? Se avesse ragione Marco, come fa Marco a sapere che cosa è successo? Allora bisogna che le donne abbiano poi, almeno in un secondo momento, parlato. E poi i maligni dicono che non è nella psicologia femminile il tacere. Difatti i maligni sempre dicono che Gesù è apparso alle donne perché la notizia si diffondesse prima, la notizia ovviamente della risurrezione. Ma noi non raccogliamo queste malignità, noi raccogliamo la sostanza del discorso. Non basta, ma al versetto 9 Matteo continua a raccontare. Ed ecco Gesù venne incontro a loro dicendo: salve, rallegratevi, è il saluto. Quelle allora avvicinatisi strinsero i suoi piedi e si prostrarono davanti a lui. Questo era il gesto classico della donna nei confronti dell'uomo. Non è un particolare, almeno non sembra un particolare atto di adorazione. Allora dice loro Gesù: non temete, andate, annunciate ai fratelli miei che vadano in Galilea e là mi vedranno. È l'unica volta in cui Gesù dice, chiama i suoi discepoli fratelli. Annunciate ai fratelli miei che vadano in Galilea, là mi vedranno. Se notate, Gesù dice la stessa cosa che aveva già prima detto l'angelo, il messaggero. Ma allora alle donne gli ordini bisogna sempre darli 2 volte perché li capiscano? Oppure qui si tratta di una tradizione unica che è stata sdoppiata? E cioè, alcuni discepoli dicevano: ma le donne hanno visto un angelo, e qualcun altro diceva: le donne hanno visto Gesù. L'angelo ha detto una cosa e Gesù ha detto la stessa cosa. È pensabile che Matteo abbia raccolto queste due tradizioni e, non potendo stabilire più ormai qual era autentica, ha fatto che metterle una vicino all'altra, dicendo: veda un po' il lettore, io qui ho due tradizioni, perché questo Matteo che scrive qua, non dimenticate, non è più un testimone oculare. E poi dal versetto 11 ripartono i problemi. Mentre esse, donne, se ne partivano, ecco alcuni della guardia, andati nella città, annunciarono ai sommi sacerdoti tutte le cose accadute. Ah, ma allora concludiamo che erano guardie ebree, perché esiste un principio presso ogni esercito che il soldato risponde, riferisce al suo superiore gerarchico. Allora, se questi soldati sono andati dai sommi sacerdoti, è perché dipendevano dai sommi sacerdoti. E allora abbiamo appurato che sono guardie ebree. E riunitisi i sommi sacerdoti con gli anziani, e avendo preso consiglio, quindi hanno discusso abbastanza, sufficienti denari diedero ai soldati. Dunque Matteo qui fa l'ipotesi della corruzione delle guardie. C'è da chiedersi: ma come fa Matteo a sapere che i sommi sacerdoti hanno corrotto le guardie? Chi gliel'avrà detto? Sarà pur vero che qualcuno si fa corrompere, ma non è così facile che lo ammetta. Non basta. I sommi sacerdoti dunque danno soldi e poi, avendo preso consiglio, dicono, il versetto 13 Matteo, dite che i discepoli di lui, venuti di notte, lo rubarono noi addormentati. Ah, bene, ma che senso ha esibire testimoni addormentati? Che questi sommi sacerdoti commettano un errore logico del genere mi pare veramente impossibile. Non sono degli stupidi, riescono a navigare nelle acque infide della politica romana. Hanno preso consiglio e dicono: dite che mentre voi dormivate... Ma scusate, se dormivate cosa avete visto? E come fate a dire che sono venuti i cristiani a rubarlo? Inoltre, se anche fossero venuti i cristiani per spostare quel pietrone, un po' di rumore lo facevano, visto che questi pietroni pesano dalle due alle 3 tonnellate. Va bene che i soldati abbiano un sonno profondo, ma erano stati lì, primo, a far la guardia al sepolcro, secondo, erano in numero di qualcuno avrebbe pur dovuto svegliarsi. Un gruppo di persone viene lì, sposta un pietrone dalle 2 alle 3 tonnellate di peso, porta via un cadavere senza fare il minimo rumore e senza svegliare nessuno. Un po' strano, vero? Ma strano ancor di più è il versetto 14. E se sarà udito questo dal governatore, che era Pilato, noi lo persuaderemo e vi renderemo senza noie. Ah, ma allora a questo punto possiamo anche pensare che le guardie non fossero ebree, e cioè possiamo pensare che le guardie fossero romane. Perché? Se Pilato lo viene a sapere e sono guardie ebree, Pilato dice ai sommi sacerdoti: stupidi sommi sacerdoti, un'altra volta mettete delle guardie più sveglie. Se invece sono guardie romane, è logico che Pilato le debba punire, perché dipendono da lui. Ma allora non è più logico che queste guardie vadano dai sommi sacerdoti, perché non dimenticate che tra Pilato e i sommi sacerdoti correva quel buon sangue che corre tra il vincitore e i vinti. Dunque non si capirebbe perché guardie romane vadano dai sommi sacerdoti. La cosa più logica sarebbe stata un'altra, e cioè andare da Pilato e dire: senti, è successo questo, questo e quest'altro, e adesso arrangiati un po' tu. Il versetto 15 però forse ci dà la chiave di tutte queste stranezze che abbiamo notato. Quelli, dice, presi denari, fecero come erano stati istruiti, cioè han detto in giro. E fu divulgato questo discorso presso giudei, presso certi giudei, non è giusto tradurre presso i giudei, ma presso certi giudei, fino ad oggi. Ecco, a mio avviso, la chiave di lettura di tutte queste stranezze. E cioè, ma gira verso gli anni 70-80, quando Matteo scrive questo discorso. Cioè, qual è il discorso? I cristiani hanno rubato il cadavere di Gesù e hanno ingannato la gente dicendo che era risorto dai morti Gesù ed era salito al cielo. Questo discorso gira ancora oggi. Oggi 1996, in cui io sto facendo queste conversazioni, tant'è vero che gli ebrei non cristiani ancora oggi dicono questa cosa. Dunque, ma l'autore del Vangelo di Matteo ritiene questa soltanto una diceria, e la ritiene una diceria perché lui è cristiano, quindi lui non crede al furto di cadaveri ma crede alla risurrezione. Ma se le cose stanno così, perché Matteo la riferisce? Egli è convinto della risurrezione, però egli sa che in certi ambienti giudaici del suo tempo, cioè quando lui scrive verso gli anni 75-80, si cerca di demolire la fede nella risurrezione mediante l'accusa fatta ai primi discepoli di aver rubato il suo cadavere e poi di aver predicato che Gesù era risorto. Ora, poiché l'accusa di asportazione di cadavere avrebbe distrutto alla radice il cristianesimo, che appunto, come abbiamo dimostrato, si fonda sulla risurrezione, l'autore del Vangelo sente il dovere di bloccarla. E allora vediamo un po' il suo ragionamento. Innanzitutto vorrei fare notare un piccolo particolare iniziale. Quando è sorta questa voce del furto, dell'asportazione di cadavere? Quando è sorta questa voce delle guardie al sepolcro? Noi abbiamo i libri più antichi, e cioè Marco, Luca e il libro degli Atti, che scrivono sicuramente prima del 70, che non parlano di asportazione di cadavere e non parlano di guardie. Evidentemente, se la voce dell'asportazione fosse girata, qualcuno ne doveva parlare, perché, capite, questo distrugge il cristianesimo alla radice. Inoltre, il libro degli Atti ci presenta i processi che hanno subito i cristiani da parte degli ebrei e ci dice che li accusano di cose insignificanti, come parlano contro il Tempio, parlano contro la legge di Mosè. Se avessero avuto la prova dimostrata del furto di cadavere, c'era motivo più che sufficiente di metterli a morte. Invece, dopo il 70, cioè dopo la distruzione di Gerusalemme, tutti i documenti che possediamo parlano, fanno l'ipotesi dell'asportazione di cadavere, o per accettarla o per rifiutarla, ma tutti ne parlano. Ne parla Matteo, abbiamo visto un momento fa, ne parla Giovanni perché Maria Maddalena fa l'ipotesi, tolsero il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo posero, ne parlerà, come vedremo, il Vangelo apocrifo di Pietro, ne parla Giustino, ne parla anche il Talmud babilonese. Allora, tutti accennano al furto o all'asportazione del cadavere, e qualcuno anche accenna alla ipotesi delle guardie. Ora, è chiaro che questa voce ha cominciato a girare dopo il 70. Perché? Dopo il 70, cioè dopo la distruzione di Gerusalemme, sono andati persi gli archivi, i testimoni oculari sono morti, la maggior parte degli ebrei è morta di fame o in guerra, gli altri sono stati venduti schiavi, i soldati romani dopo la vittoria sono andati a Roma per il trionfo. Conclusione: qualunque voce poteva pullulare, poteva girare, e più nessuno poteva controllarla. Ed ecco che allora questa voce è girata. Matteo dice, si sparse questo giudizio, questa voce, fino al giorno d'oggi, e Matteo cerca di fermare questa voce. Ed ecco allora, cerchiamo di ricostruire, se ci riesce, il suo ragionamento. Signori ebrei, voi accusate noi cristiani di aver trafugato il cadavere di Gesù. E va bene. Ma con quali prove? Senza prove, infatti, non è lecito accusare. E qui qualcuno poteva aver cominciato, a far girare la voce, ma c'erano delle guardie al sepolcro come testimoni del furto di cadavere. E Matteo raccoglie questa affermazione delle guardie come se fossero testimoni del furto, però fa notare: signori ebrei, questa storia delle guardie andatela un po' a contare ad un altro. Primo, non sapete se sono guardie romane o guardie ebree. Secondo, non è chiaro quando le avete messe. Non le avete messe il venerdì sera, perché c'eravamo noi al sepolcro e le guardie non c'erano. Non le avete messe, non c'erano la domenica mattina quando le donne vanno al sepolcro. Dunque le avete messe di sabato? Ma di sabato non si poteva lavorare. E poi, se i cristiani avessero voluto rubare il cadavere, lo potevano rubare nella notte fra venerdì e sabato, era meglio. Ma io voglio essere largo, dice sempre Matteo, supponiamo pure che le guardie ci siano lì al sepolcro. Ebbene, e noi cristiani siamo arrivati lì freschi freschi per rubare il cadavere. Cosa avrebbero dovuto fare le guardie? Prima di tutto avrebbero dovuto lottare per impedire il furto. Ma questa colluttazione tra soldati e cristiani non c'è stata, perché se ci fosse stata, in questa colluttazione i cristiani hanno avuto la meglio, perché il cadavere di Gesù non è più stato ritrovato. Ma allora questa colluttazione avrebbe portato a guardie ferite o guardie morte, o comunque guardie che scappano. E con che faccia i cristiani a Gerusalemme, poco tempo dopo il fatto, l'abbiamo dimostrato due conversazioni fa, avrebbero potuto annunciare che Gesù è risorto con guardie ferite, con guardie morte? La cosa si sarebbe saputa a Gerusalemme. L'avrebbero saputa. Gerusalemme poteva essere una città con circa 40-50.000 abitanti al massimo. È vero che a Pasqua ce n'erano di più, ma poi quando le folle se ne vanno, il gruppo degli ebrei rimane questo, e la cosa si sarebbe saputa. E come potevano i cristiani annunciare la risurrezione con guardie ben precise, ben conosciute, ferite o addirittura morte? Ma allora questa colluttazione fra i cristiani e le guardie non c'è stata. Ma allora i casi sono solo più due: o le guardie dormivano, ma se dormivano non hanno visto niente, che senso ha esibire testimoni addormentati? O paradossalmente, quei testimoni che voi giudei volete far passare come testimoni del furto sarebbero niente meno che i testimoni della risurrezione. Per cui, signori ebrei, questo discorso delle guardie, se tiene, tiene per noi e non per voi. Tiene per noi cristiani e non per voi. Dunque, per favore, questa storia delle guardie andatela a contare ad un altro. Matteo, dunque, si comporta come un buon avvocato, che dice: signor giudice, sì sì, la testimonianza dei miei avversari è quella, ma guardi che non prova per loro. Se è vera, prova per me. Se è vera sta storia delle guardie, dice Matteo, non prova per il furto, ma prova per la risurrezione. E a questo punto gli unici che avevano interesse a che Gesù non risorgesse o non fosse risorto sono proprio i sommi sacerdoti. E allora Matteo insinua l'ipotesi: ma non sarà che dicono così le guardie perché le guardie sono state pagate dai sommi sacerdoti? Hanno ricevuto dei soldi e dunque dicono così, ma questa diceria non tiene. Potremmo allora fare ancora un piccolo passaggio, un piccolo sforzo, ed è questo: ma come è sorta allora sta diceria delle guardie? Giova ricordare che il sepolcro, come il Calvario, era a circa 80 metri dalla porta, da una delle porte di Gerusalemme, e noi sappiamo che lì nelle porte stazionavano in permanenza le guardie. Quindi è possibile che qualcuno abbia detto: ma le guardie che c'erano lì alla porta hanno visto un po' di trambusto là al sepolcro. E poi la diceria cresce, questo trambusto al sepolcro diventa un trasporto di un cadavere, e poi le guardie vengono messe addirittura lì al sepolcro. Cioè, da una iniziale voce di queste guardie che lì possono aver visto a 80 metri di distanza qualche cosa, non dimenticate che quella notte era notte di Pasqua, dunque c'era la luna piena, e di lì pian piano hanno costruito, è venuto fuori il discorso delle guardie. Matteo verso gli anni 80 lo raccoglie, come lo raccolgono altri testimoni, ma dopo il 70, e cerca di fermarlo dicendo: signori ebrei, se queste guardie c'erano, provano non per voi, ma provano per noi cristiani. Ecco il ragionamento di Matteo, che si comporta, come ho detto, da buon avvocato. Ma al di là di tutta questa discussione, una cosa emerge chiara, e cioè che negli anni Ottanta, per tutti, ebrei e cristiani, il sepolcro di Gesù era vuoto. Questo è il dato sicuro. Perché? Perché i cristiani dicono: vuoto in quanto Gesù è risorto. E poi dentro c'erano anche i lini, aggiungono i cristiani. Mentre gli ebrei dicono: vuoto perché voi avete portato via il cadavere. Ma allora è norma di saggia critica storica che quando due testimoni avversari vanno d'accordo su un punto, quel punto è sicuro, storicamente sicuro. Allora possiamo concludere che è storicamente sicuro che il sepolcro di Gesù era vuoto. E questa sicurezza storica è facile vedere che rimbalza su di noi. Se è sicuro che il sepolcro di Gesù è vuoto, abbiamo due sole possibilità sui documenti, e cioè la prima, che il cadavere sia stato asportato, e la seconda, che Gesù sia risorto. L'ipotesi invece che non abbiano mai messo il cadavere lì in quel sepolcro è scartata dai documenti stessi, e se per ipotesi gli ebrei avessero potuto immaginare che hanno messo Gesù in un altro sepolcro, sicuramente non sarebbero andati a discutere se il sepolcro era vuoto perché i cristiani lo hanno rubato. Era molto più semplice dire: l'avete messo da un'altra parte subito all'inizio, e quindi questo sepolcro qua non è mai stato pieno, e quindi non andiamo a discutere su questo sepolcro qui, ma al massimo andiamo a discutere sull'altro sepolcro. Ecco allora la conclusione e la domanda per noi: da quale parte schierarci? È sicuro dunque che il sepolcro è vuoto, ma è vuoto perché Gesù è risorto, o è vuoto perché i cristiani hanno rubato il cadavere? Ecco il problema. A concludere, aspettate ancora un momento quando avremo letto altri documenti. Nel frattempo vi do un consiglio. Con lo stesso metodo che abbiamo usato qui, provate a leggere i racconti dei Vangeli canonici. È facile reperirli, immagino che in casa abbiate i quattro Vangeli canonici, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e provate a scoprire le convergenze che ci sono nei quattro racconti, ma anche le divergenze e le contraddizioni. Nella prossima conversazione prenderemo in analisi proprio queste convergenze, divergenze e contraddizioni, e vedremo come già sono state interpretate nei primissimi secoli del cristianesimo da un autore che è l'autore del Vangelo di Pietro. Lo vedremo nella prossima conversazione. Grazie per il vostro ascolto.